Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti ancora una volta. Ogni volta che ascolto la voce di Luciano Pavarotti, così chiara, pulita, bella, solare, dice andate da Momus, dalla Bohème di Puccini, mi mette di buon umore. Benvenuti a Momus, il programma di Anna Rita Caroli, che oggi si avvale della responsabilità tecnica di Maurizio Possanza, e buongiorno da Sandro Cappelletto. Iniziamo con una notizia: l'archivio storico Ricordi lancia la sua collezione digitale e per la prima volta mette online migliaia di documenti iconografici. È una buona notizia, si era temuto molto qualche anno fa per le sorti dell'archivio Ricordi. Sapete, Ricordi non è più un'impresa italiana, fa parte di un grande gruppo multinazionale, il gruppo Bertelsmann, un gruppo gigantesco che ha 117.000 dipendenti e si occupa di tante cose nel campo dell'informazione, dell'entertainment, dell'editoria commerciale. Invece questa è una risposta bella, indubbiamente. Ci sono 13.000 documenti liberamente accessibili per la consultazione online sul sito dell'archivio storico ricordi.com. Ci sarà la documentazione scenica per Aida, il bozzetto di Carlo Ferrario della foresta di Fontainebleau per il Don Carlo di Verdi e tante altre, tantissimo materiale, 400 ritratti di cantanti, compositori e librettisti. Questa strategia della digitalizzazione degli archivi, in particolare degli archivi storici, è all'ordine del giorno. Chiunque abbia a che fare con l'archivio, cioè semplicemente con la conservazione e la trasmissione della memoria, ed è un ruolo fondamentale in ogni civiltà, tanto più nella nostra così distratta, così veloce nel consumare e bruciare informazioni, sa che quello della digitalizzazione è un obiettivo ineludibile. A questo proposito voglio segnalare, poiché l'archivio storico Ricordi si è avvalso del sostegno della direzione dello spettacolo del nostro Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il MIBACT, che proprio il MIBACT ha anche sostenuto il portale Verdi Online, che è per gli appassionati verdiani una miniera di informazioni con anche documenti sonori, documenti visivi, interviste anche a grandi interpreti verdiani, una quantità appunto di documentazione liberamente accessibile come questa dell'archivio storico Ricordi, della quale bisogna tenere conto, e non mi riferisco soltanto agli studiosi, ai professionisti della ricerca musicale e musicologica, ma anche evidentemente alla platea degli appassionati. Lasciamo il digitale, fino a un certo punto, perché naturalmente il primo ascolto che vi proponiamo viene da un CD, da un compact disc, anche quello la lettura è di tipo digitale e riguarda il protagonista della nostra puntata di oggi di Momus, un gigante vissuto tra il 1660, quando è nato a Palermo, e il 1725, quando è morto a Napoli. Lo avete già capito, cari appassionati ascoltatori di Momus, stiamo parlando di Alessandro Scarlatti.
Thank you.
Meravigliosa Simone Karmesh, specialista del repertorio barocco, nel Mar delle mie pene, dalla scena sesta del primo atto del Telemaco di Alessandro Scarlatti, che debutta a Roma al Teatro Capranica nel 1718. Qualche anno fa sarebbe stato difficile fare questa trasmissione avendo degli ascolti di qualità, perché di fronte a una produzione sterminata solo nelle opere si raggiunge il numero di 120, ma poi le cantate, tanti lavori strumentali. Bene, la documentazione discografica, la documentazione esecutiva, rappresentativa della musica di Alessandro Scarlatti era estremamente esigua, estremamente contenuta. Fortunatamente, ma del resto stiamo parlando di uno dei fenomeni più importanti del secondo Novecento, la riscoperta di questo repertorio, che non è cominciata in Italia, ma che poi è arrivata in Italia, tant'è che oggi alcuni dei gruppi e degli interpreti più autorevoli sono, lo diciamo senza nessun orgoglio nazionalistico, però è importante sottolineare che una giovane generazione di musicisti italiani si è rimpadronita di un repertorio italiano, e quale il repertorio 500, 600, primo 700. Qui Simone Karmesh con le musiche nove, diretta da Claudio Osele, nel Mar delle mie pene, appunto dal Telemaco di Alessandro Scarlatti. Perché ci occupiamo di Scarlatti? Perché al Festival Purtimiro Purtigodo, no? Il duetto finale dell'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, titolo scelto, bisogna dire, in maniera molto efficace. È un festival che si svolge al Teatro Rossini di Lugo, un teatro del 1760 che ha avuto anche il contributo, l'architetto è Petrocchi, ma il contributo è lo sguardo affettuoso di Antonio Galli Bibiena, architetto e scenografo del Settecento, tra i più grandi. A Lugo, in questo bellissimo teatro, si svolge questo festival, in programma iniziato il 3 dicembre, proseguirà fino al 30, è dedicato esclusivamente al repertorio barocco, e da mercoledì 21 dicembre debuttano Gli equivoci nel sembiante di Alessandro Scarlatti, Roma 1679. Vi voglio anticipare un saggio di imminente pubblicazione per l'Istituto Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Trecani, di Franco Piperno, che parla così di Scarlatti. Veramente alla moda Alessandro Scarlatti non è mai stato, anche se il suo stile severo, complesso e di fattura ricercata ha convinto diversi illustri committenti a favorirne la carriera e ad assicurarsene i servizi. Dal cardinale Benedetto Panfili alla regina Cristina di Svezia, dal cardinale Pietro Ottoboni al gran principe Ferdinando de' Medici, dal viceré di Napoli Vincenzo Grimani al principe Francesco Maria Ruspoli. Questo è il contesto nel quale si faceva musica allora, un contesto aristocratico, un contesto di corti, di principi, di cardinali, tranne che a Venezia, dove nel 1637 era stato aperto il primo teatro d'opera a pagamento pubblico, cioè per un pubblico indistinto, non solo gli invitati, il teatro di San Cassiano. Ma ritorneremo su questo punto, adesso è arrivato il momento di dare di nuovo la parola ad Alessandro Scarlatti.
Oh!
Vago mio sole, dal Massimo Puppieno di Alessandro Scarlatti, una prima registrazione mondiale in questo, interpretata da Max Emanuel Cencic, un controtenore con l'ensemble Il Pomo d'Oro, la mela d'oro, in un CD di Aree Napoletane, Porpora, Leo, Vinci, Scarlatti, Pergolesi e Domenico Auletta. Qualche tempo fa chiesi a Rinaldo Alessandrini, il fondatore e direttore del Concerto Italiano e personaggio di spicco in questa prima edizione del Festival Purtimiro di Lugo, a che punto siamo con la riscoperta del repertorio barocco, quanto ne abbiamo a disposizione, e lui mi disse: ma saremmo arrivati a essere ottimisti al 10%, cioè c'è un'enorme quantità ancora di materiale, di musica da far rivivere. D'altra parte la produzione musicale era incessante, continua, il pubblico voleva sempre novità, e la frammentazione politica dell'Italia del tempo ha in qualche modo giovato alle arti, perché ogni corte, ogni stato, ogni principe voleva rivaleggiare con gli altri, e dunque come si rivaleggiava? Anche con lo splendore della tua offerta culturale, pittorica, teatrale, musicale, letteraria. I poeti, i compositori, i musicisti, i pittori erano a servizio di queste corti, un esempio di mecenatismo, certo poi con delle regole piuttosto rigide da rispettare. Alessandro Scarlatti è il papà di Domenico Scarlatti. Alessandro ebbe molti figli, tra i quali il più famoso Domenico, il suo sesto figlio Domenico Scarlatti. Alessandro Scarlatti faceva parte a Roma dell'Accademia dell'Arcadia, dove si ragionava riguardo la purezza della lingua. Noi si pensa sempre a questo periodo del Seicento come un periodo uniforme, no, in realtà c'erano delle discussioni sullo stato dell'arte molto, molto, molto accese. In questa accademia si studi la purità, la gravità, la maestà della lingua toscana. Contro che cosa? Si dia il bando allo stile moderno, turgido ed ampolloso, ai traslati, metafore, figure delle quali bisogna astenersi per quanto sarà possibile, o almeno adoperarle con gran discrezione e giudizio. Siamo alla fine del Seicento, all'inizio del Settecento, c'è bisogno di, come dire, una nuova semplicità.
Io parto, vinci.
Daniela Barcellona in Nel Cambise, dramma per musica, libretto di Domenico Lalli, musica di Alessandro Scarlatti, Napoli, Teatro San Bartolomeo, 1719. Scarlatti ormai è diventato il protagonista, si può dire, numero uno della musica del tempo, ma... Principalmente si farà torto qualcun altro, perché nel 19 è attivo anche un signore che si chiamava Antonio Vivaldi. Io parto vincitor dal Cambise, una prima registrazione mondiale, Daniela Barcellona con l'ensemble Il Concerto dei Cavalieri, diretto da Marcello Di Lisa. È un disco che raccoglie arie dal Cambise, da Tigrane, Telemaco, Marco Attilio Regolo, Griselda e Carlo Re d'Allemagna. Bastano questi titoli per dare subito il contesto dell'opera seria. Condottieri romani, imperatori dell'antichità, drammi, guerre, battaglie. Altro genere è la favola pastorale o l'opera comica, e a questo genere appartiene Gli equivoci nel sembiante, che da mercoledì 21 dicembre fino a martedì 27 dicembre per 3 recite. Questa commedia in musica in 3 atti è in scena appunto al Festival Purtimiro di Lugo, direzione e clavicembalo Rinaldo Alessandrini, col suo gruppo Concerto Italiano, e la regia di Jacopo Spirei. Prima di ascoltare le riflessioni di Spirei, volevo leggervi ancora due righe dal saggio di Franco Piperno. Se fu un successo, franco quanto inatteso, la rappresentazione romana degli equivoci nel sembiante nel febbraio 1679 del 19enne siciliano maestro di cappella della regina di Svezia, dunque 19 anni, il palermitano, o secondo alcune fonti trapanese, Alessandro Scarlatti, era Roma, era maestro di cappella, niente meno che di Cristina di Svezia. Questo successo fu in parte dovuto al particolare momento vissuto dai teatri romani, compressi fra la volontà dell'aristocrazia cittadina, cappeggiata dalla battagliera Cristina, di godersi gli spassi carnevaleschi con spettacoli di commedia e musica, e l'occhiuta censura di Papa Innocenzo XI Odescalchi, mal tollerante questi svaghi profani e licenziosi. E questa è in poche righe è perfettamente riassunta la storia dello spettacolo a Roma, tra desiderio di fare musica, divertirsi, esplorare territori nuovi, e una censura sempre molto vigile, sempre molto attenta, che per lunghi periodi ha anche impedito alle donne di cantare nei teatri. Siamo collegati con Jacopo Spirei, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi, che appunto è il regista di questa produzione del Festival Purtimiro di Lugo, dedicata agli equivoci nel sembiante di Alessandro Scarlatti. Spirei, le volevo leggere due righe di Elvio Giudici in un libro appena uscito per il Saggiatore, l'opera Storia, Teatro, Regia, in due volumi, uno dedicato al 600 e uno al 700. Dal volume dedicato al 600, nel quale si parla anche di Alessandro Scarlatti, le volevo leggere queste righe. I registi contemporanei hanno compreso quanto il contenuto drammaturgico dell'opera barocca sia esplosivo, e anche quanto idealmente possa calarsi nel mondo nostro contemporaneo, mostrandosi adesso del tutto in sintonia, grazie all'assai simile forza eversiva di voglie elementari quale potere, sesso, odio, prevaricazione privata e pubblica, coi rispettivi capovolgimenti di melanconia smarrita, struggimento sentimentale, estasi languorosa. È l'inconfondibile prosa di Giudici, sostenuta però da dei concetti sempre molto validi e ragionati. Non c'è dubbio, Spirei, che se parliamo di rinascimento del teatro barocco in chiave contemporanea, per un po' di tempo la regia è stata piuttosto una decorazione in attesa delle grandi arie col da capo e dei virtuosismi dei cantanti, e poi piano piano, grazie a nomi importanti del teatro musicale contemporaneo, di registi contemporanei, è diventata una vera regia. È d'accordo su questa frase di Giudici che mette in rilievo il contenuto drammaturgico attuale, contemporaneo, forte dell'opera barocca?
Assolutamente, in realtà è una definizione estremamente calzante, anche perché i nostri tempi sono molto vicini al 600, ai periodi anche di difficoltà politiche, di afflati più istintivi, diciamo. Quindi in qualche modo la nostra sensibilità è più legata a quel periodo che per esempio all'Ottocento, dove i valori erano di purezza, di castità, eccetera eccetera, che in qualche modo noi abbiamo abbandonato nella società contemporanea. Quindi sicuramente c'è un legame molto forte con questo tipo di repertorio e con la sensibilità moderna.
Concordo in pieno con quanto lei ha appena detto, in particolare nel raffronto epoca barocca Ottocento, nei valori del teatro musicale di quelle due epoche. Lei ha un curriculum importante, ha vinto il premio del pubblico a Salisburgo per la migliore produzione della stagione 2012-2013 al Landestheater, ha lavorato molto con uno dei grandi registi della contemporaneità, Grandvik, prima di iniziare una sua propria carriera. Come ci vuole anticipare come ha risolto scenicamente il gioco di equivoci che appunto attraversa l'opera di Scarlatti?
Beh, la cosa molto interessante è che è un testo, oltre che un'opera, estremamente teatrale, quindi si basa su uno degli archetipi tipici del teatro dai tempi dei latini, quindi lo scambio di persona, l'equivoco, il fraintendimento, quindi è un tipo di linguaggio abbastanza vicino a noi da quel punto di vista. In realtà è di facile risoluzione, perché in fondo basta vestire due cantanti allo stesso modo e dire che sono la stessa persona, ed ecco che il trucco teatrale, la magia, avviene davanti ai nostri occhi senza bisogno di ulteriore, come dire, sforzo. Quindi abbiamo fatto un lavoro di ricerca sui personaggi, ovviamente, e sulle dinamiche che questi fraintendimenti portano.
Lisetta, Clori, Armindo, Eurillo, questi sono nomi, perché l'opera barocca dava sempre dei segnali molto precisi. Se ti chiami in un certo modo appartieni al genere del buffo, se ti chiami in un altro modo più solenne di questo appartieni al genere dell'opera seria e dell'opera tragica. In questo gioco degli equivoci, che nell'opera avrà un'enorme fortuna, forse il momento più celebre è il Così fan tutte, no? Il mascheramento e l'inganno reciproco dei quattro protagonisti, due uomini e due donne, anzi dei cinque protagonisti, perché poi c'è Don Alfonso che tira le fila di tutto, del Così fan tutte. Possiamo vedere in questi equivoci del sembiante come un'anticipazione di questo lungo percorso che il travestimento, l'equivoco, il gioco degli inganni avrà nell'opera?
Ma assolutamente, la cosa molto interessante, diciamo, che lei fa riferirsi a Così fan tutte è molto interessante, perché in effetti ci sono tantissimi parallelismi. Gli equivoci è una specie di Così fan tutte senza gli elementi filosofici o di comune senso popolare di Alfonso e Despina, quindi sono due coppie di giovani, una più tragica, una più comica, abbandonati a se stessi senza nessun tipo di guida, senza scommessa, senza filosofia. Quindi ha un elemento, diciamo, un filo più anarchico rispetto a Così fan tutte, anche se non è sovversivo come Così fan tutte.
Dove si ferma Scarlatti? Giustamente lei ha usato l'aggettivo sovversivo, perché il Così fan tutte pone dei problemi radicali, la fedeltà matrimoniale, la punizione, o piuttosto, e questa è la grande lezione che ci danno Mozart e Da Ponte, la tolleranza e la comprensione anche dei nostri momenti più drammatici, diciamo così, di debolezza. Invece dove si ferma qui Scarlatti con il suo libretto?
Beh, diciamo che la grandezza ovviamente di Così fan tutte è il fatto che l'opera ci dica che bisogna crescere e diventare adulti, quindi è il grande passaggio di Così fan tutte, che va al di là, diciamo, del tradimento delle donne, del tradimento di tutti, perché poi sono anche amicizie tradite, e ci spiega che dobbiamo diventare adulti, responsabili e accettare quello che la vita ci offre. E Gli Equivoci si ferma un passo prima, lo lascia solo intendere. I personaggi fanno un percorso particolare, perché i personaggi tragici trovano una strada verso la leggerezza e i personaggi leggeri trovano una strada verso la profondità, verso un afflato, un filo più drammatico. Lisette e Armindo, che sono la coppia, diciamo, più comica dei due, iniziano con dei numeri estremamente comici, proprio quasi da commedia dell'arte, per finire in un mondo un pochino più romantico, più profondo, più appassionato. Gloria e Urillo, che sono la coppia tragica, fanno il percorso inverso, incontrando questo elemento di anarchia che è Armindo, in qualche modo si scompongono le dinamiche personali e diventa tutto più leggero per questi due personaggi, fino alla soluzione finale, ovviamente, che è un lieto fine, come è in Così fan tutte.
Come è in Così fan tutte. Un'ultima domanda, Jacopo Spirei.
Sì.
Sento molti suoi colleghi lamentarsi delle condizioni in cui si lavora, e i lamenti sono di due tipi: uno, budget sempre più ristretti, sempre più controllati, sempre un pochino più, come dire, esili, e dall'altro tempi di prova, tempi di allestimento di uno spettacolo molto compressi, e naturalmente il lavoro sul personaggio, il lavoro di maturazione di un'opera, che è un lavoro così complesso, appunto, tra musica, scene, regia, assimilazione del personaggio da parte degli interpreti. Ecco, sento lamentele di questi tipi. In che condizioni lei ha lavorato per questa produzione del Festival Purtimiro a Lugo?
Devo dirle sinceramente, l'aspetto della prova è assolutamente vero. Più si lavora, più lo spettacolo ha profondità, più lo spettacolo è articolato, più lo spettacolo avrà un suo peso. E devo dire che qua a Lugo abbiamo trovato condizioni ottimali, avendo il palco a disposizione, avendo i cantanti a disposizione dal primo minuto, senza nessuno che va, che viene, e condizioni di prova quindi eccellenti. Con budget è risibile, però io credo che al giorno d'oggi anche i miei colleghi debbano guardarsi intorno. È un mondo al collasso, è un mondo che ha grandi difficoltà economiche, non ci possiamo aspettare che in un paese dove gli ospedali fanno fatica a arrivare in fondo l'opera prenda montagne di soldi, quindi dobbiamo in qualche modo fare di necessità virtù. Ci sono meno budget, faremo spettacoli che sono più all'essenza del teatro e meno decorativi, che può essere fra l'altro in Italia una cosa molto salutare, perché riporta un po' la sensibilità al centro di quello che è la musica e non tutto il contorno. Quindi in qualche modo è anche un certo bagno d'umiltà che male non ci fa.
Bene, fermiamoci qui, perché sono parole molto molto nette. Grazie Spirei e buon lavoro. A risentirci.
Grazie,
buongiorno.
Arrivederla. Oh,
Nel corso dell'intervista a Jacopo Spirei, molto lucido sulle condizioni attuali, Spirei è un quarantenne, una carriera già importante alle spalle, ma insomma tutta l'energia di un quarantenne, molto efficaci le sue considerazioni anche sullo stato dell'arte per quanto riguarda il rapporto tra budget e creatività a disposizione delle produzioni operistiche oggi, al di fuori naturalmente delle sontuose ancora produzioni di alcuni teatri che sembrano non tener conto dei problemi di altri teatri. Allora, nel corso della conversazione con Spirei abbiamo ascoltato due momenti dagli Equivoci nel sembiante, da un disco recente piuttosto della Stradivarius, Clori, Ninfa e Amante, in cui ci sono molti ascolti dagli Equivoci nel sembiante, con Renata Fusco interprete vocale, Massimo Lonardi arcigliuto, Matteo Mela chitarra barocca, Lorenzo Micali tiorba e chitarra barocca. Poi abbiamo ascoltato la splendida Romina Basso con contralto nel ruolo di Lotario dal Carlo Re d'Alemagna di Alessandro Scarlatti, una registrazione completa dell'opera, non soltanto un disco di alcune arie di alcune opere, con la Stavanger Symphony Orchestra diretta da Fabio Biondi e un cast autorevolissimo: Basso, Invernizzi, Marina Deliso, Carlo Lemano, Damiana Pinti, Roberto Abbondanza, Marianne Beat Killand, per dire grandi interpreti che ormai si dedicano a questo repertorio. Bene, siamo in conclusione della puntata di oggi di Momus, dedicata a Alessandro Scarlatti, in occasione di questo allestimento degli Equivoci nel sembiante al Teatro di Lugo di Romagna per il Festival Purtimiro, mercoledì 21, venerdì 23, martedì 27 dicembre, ma ci congediamo da Momus e da Scarlatti per il momento, perché l'autore è immenso, il repertorio suo sterminato, con un omaggio a René Jacobs, che fu tra i primi, con la sua autorevolezza, a riscoprire Scarlatti, registrando la Griselda, tutta l'opera, dramma per musica su libretto di Apostolo Zeno, propria produzione 1721 al Teatro Capranica di Roma. E qui ascoltiamo un momento raro nell'opera di questo periodo, cioè il momento del confronto. È un periodo in cui prevalgono infinitamente di più le arie solistiche rispetto ai duetti e ai numeri d'assieme. Qui invece abbiamo un quartetto, siamo alla conclusione dell'opera, il quartetto tra Griselda, Roberto, Gualtiero e Costanza, dalla Griselda appunto di Alessandro Scarlatti, Dorothea Rushman, Lawrence Zazzo, Veronica Cangemi, Bernarda Fink, Tro Santa Fe, Kobe Van Rensburg, si tratta anche qui di voci di eccezionali interpreti, Akademie für Alte Musik di Berlino, l'Accademia per la Musica Antica di Berlino, la direzione di René Jacobs. E questo ascolto dalla Griselda ci porta verso i nostri ritorni di fiamma, ci sentiamo fra qualche minuto in sala da concerto.